Radio 3 Lezioni di musica. Carlo Boccadoro. Philip Glass, Studi per pianoforte, volume primo.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, benvenuti alle lezioni di musica. Oggi ci occupiamo di uno dei compositori viventi più celebri al mondo, Philip Glass, uno dei maestri del minimalismo americano, una poetica musicale che, come dice il nome stesso, si basa appunto su materiali minimi che vengono ripetuti più volte, cui è estraneo il concetto di sviluppo tradizionale della musica occidentale. Nel caso di Glass soprattutto è un tipo di musica che si rifà alla musica indiana che lui ha studiato per molti anni. Quindi l'idea è di prendere dei frammenti molto brevi e di ripeterli per accumulazione, provocando un risultato che può essere o ipnotico e affascinante per alcuni o irritante addirittura per altri. È un genere che divide molto, però anche se divide molto è indubbio che la sua popolarità sia planetaria anche grazie all'uso che della sua musica è stato fatto al cinema, addirittura negli spot pubblicitari. Lui ha collaborato anche con musicisti rock come David Bowie e Brian Eno. È un musicista aperto a qualsiasi tipo di collaborazione e influenza, e comunque ha uno stile personalissimo, immediatamente riconoscibile. Nel corso degli ultimi 20 anni Glass si è esibito molto come pianista, anche se non è un virtuoso del pianoforte. Ha fatto molti concerti però da solo. Allora, per aumentare il proprio repertorio, ha deciso progressivamente, in un lavoro molto lungo che è durato appunto quasi un ventennio, di scrivere degli studi per pianoforte. Lui diceva per migliorare la propria tecnica pianistica, e questo in particolare vale per il primo libro di questi studi. Invece il secondo libro, che lui ha terminato l'anno scorso, è stato scritto per degli altri pianisti molto più virtuosi di lui. Infatti sono brani dal carattere completamente diverso. Oggi però ci occupiamo del primo libro. Facciamo sentire un po' di studi del primo libro. La poetica così di Glass è talmente particolare, appunto, che è abbastanza estranea all'idea del virtuosismo listiano, ottocentesco o anche solo romantico, schumaniano. Il suo pianismo è un pianismo che si rifà semmai a quel tipo di musica per amateur. È una musica tecnicamente molto semplice, lui ha scritto moltissimo per pianoforte ed è destinata proprio a quel pubblico che suona per piacer suo a casa, che magari non ha ambizioni concertistiche. Mentre invece la sua musica che scrive per il suo ensemble è estremamente difficile da suonare, molto complessa anche dal punto di vista tecnico, richiede poi una resistenza fisica, perché alcuni suoi lavori durano 4-5 ore, come l'opera Einstein on the Beach o Music in 12 Parts. In genere la musica pianistica di Glass è più accessibile. Questi studi fanno un po' eccezione, perché appunto, essendo studi, alzano un po' la barra della difficoltà tecnica, anche se naturalmente siamo ben lontani dagli studi di Ligeti, per dire un paragone con un altro grande contemporaneo. La pianista Maki Namekawa li ha incisi tutti. Comincerei col farvi sentire il primo, che inizia con una grande figura ad accordi, molto assertiva come introduzione, e poi parte con delle terzine velocissime. Sentirete che sono sempre le stesse figure ripetute, che cambiano armonicamente. Il suo è un linguaggio tonale che però non ha molto a che vedere con la tonalità della tradizione. Comunque cominciamo ad ascoltare il primo. Una specie di apertura di sipario e poi si parte subito. Con l'elemento A, chiamiamolo così. Sono queste terzine velocissime che provocano un fiume di armonie sciolte. A questo elemento così liquido si contrappone un vero e proprio tema che sentirete fra poco, della mano destra, accompagnato da un accompagnamento in terze molto rapide della mano sinistra. Ci troviamo in un ambito di una specie di sol minore allargato, mentre invece il tema che appare adesso è anche qui in un re minore tutto suo. Ed è un botta e risposta fra mano destra e mano sinistra, che si scambiano anche l'accompagnamento a terze. Ecco, cosa difficile per il pianista qui non è tanto i passaggi, che sono abbastanza semplici, ma quanto riuscire a ottenere un'omogeneità di tocco e di suono in questo continuo scambio delle parti fra le due mani. Che siamo tornati all'elemento A, cioè il tema B ogni volta riporta l'elemento iniziale che viene riproposto con tutte le ripetizioni, proprio perché in questa musica è quello che è importante è il principio ciclico della ripetizione dei temi, non lo sviluppo dei temi stessi. Adesso il tema viene riproposto con una tecnica diversa, cioè viene suonato a ottave spezzate nella mano destra. Ogni volta che lui ripropone qualcosa, insomma, lo ripropone in un dettaglio leggermente diverso. Quindi è vero che è uguale, ma allo stesso tempo non lo è. Qui siamo di nuovo tornati all'elemento principale dell'inizio. Come vedete anche il tipo di dinamica che usa lui è molto neutro, cioè lui non fa quasi mai gran crescendi, diminuendi, espressivi. È un po' proprio l'equivalente di questi pittori minimalisti, appunto come Sol Lewitt o scultori come Richard Serra, con cui lui ha lavorato spesso, che fanno delle grandi superfici monocrome o delle sculture tutte che sono delle grandi fasce di metallo, in cui naturalmente quello che conta sono i micro dettagli che si vedono all'interno di questa struttura apparentemente così uniforme. In questo caso il tema viene riproposto ancora in maniera diversa, le ottave non sono più spezzate, sono ottave ribattute. Risposta della sinistra. In cui l'elemento A cambia molto più velocemente armonicamente rispetto all'inizio e si ritorna agli accordi che abbiamo sentito all'inizio e poi si chiude con una coda a terzine che finisce così un po' in sordina questo primo studio. Ecco, già in questo primo studio ci sono moltissimi degli elementi che poi ritornano in tutta l'opera di Glass, le figure a terzini, ritmi binari contro ritmi ternari, questo tipo di modulazioni che spesso non tengono conto delle procedure classiche della modulazione, ma saltano in tonalità inaspettate. Il secondo studio ha un carattere completamente diverso, molto più riflessivo, più calmo, e mentre il primo era basato su ritmi più regolari, terzine, duine, il secondo invece è in sette ottavi, alterna sette ottavi, nove ottavi, quindi ritmi dispari, e all'interno di questi ritmi dispari sono a loro volta suddivisi in gruppi di due o di tre. E questo pezzo potrebbe essere definito una specie di passacaglia perché è basato su una serie di armonie con dei bassi molto chiari che ritornano progressivamente per tutto il tempo, ma ogni volta vengono distribuite sulla tastiera in maniera diversa. Ascoltiamo l'inizio. Sentite, sono 4 più 3, poi sono 8, sono di nuovo 7. È sempre la stessa figura, ma cambiano le armonie, siamo diciamo così in Do maggiore, anche se naturalmente un Do maggiore è tutto suo. Qui siamo di nuovo in 7, in 8, di nuovo in 7. Quindi c'è una specie di continuo oscillare fra una figura che sembra regolare e poi diventa più storta. Ecco, a questo flusso continuo che rimane, questo che arrivano questi bassi, cioè quello che prima sembrava un elemento tematico in realtà diventa, poi si scopre che è un elemento di accompagnamento a questo gioco fra le ottave, fra i super bassi, nel registro ultra basso, e poi invece sentirete dei salti nel registro molto acuto. Quindi c'è questo strano dialogo fra acutissimo e gravissimo nei registri del pianoforte, con in mezzo questa figura così sinuosa e morbida che contiene questo flusso inarrestabile, che è basato su un principio che lui ha usato fin dagli anni 70, del cosiddetto processo additivo, ossia si prende una figura che magari è di 4 note, poi la si fa di 5, poi di 6, poi di 3, e si continua a spostare dando l'idea di qualcosa che è simile a se stesso ma che è sempre diverso. Adesso qui c'è il gioco fra l'acuto, come prima abbiamo sentito i bassi, adesso siamo invece nel registro sovracuto. Ogni frase viene ripetuta due o tre volte, perché naturalmente questo è proprio il principio stesso della musica minimalista, quello anche di godere e godersi il piacere della ripetizione delle frasi, che è anche poi quello che dà fastidio a chi non piace la musica minimalista, naturalmente. Quello che è interessante è che in questo tipo di estetica non c'è comunque nessun atteggiamento nostalgico, cioè non ci sono richiami appunto a un pianismo del passato, è un pianismo molto neutro. Lui, a differenza ad esempio di come facevano negli anni 80-90 compositori europei come Rim, ad esempio, no? Non ci sono richiami al pianismo romantico o all'idea di figure derivate dalla grande tradizione europea. La sua è una musica che ignora totalmente tutto questo, perché tutte queste tecniche multiple sono derivate appunto dalle tradizioni extraeuropee, dalle tradizioni indiane che lui ha studiato con Ravi Shankar, poi anche andando in India. Quindi questi sono gli stessi principi, ad esempio, che regolano molti dei talas indiani. Quindi il fatto che lui risuona al pianoforte, e che sia uno strumento occidentale per eccellenza, non vuol dire che lui si rifaccia in alcun modo alla traduzione europea. Adesso qui c'è una parte centrale, avete visto, più regolare, dove c'è un accompagnamento di terze, dove le due mani in realtà suonano assieme questi accordi, alcuni sono gruppi di tre note alternati a note singole. Quindi sia, diciamo, per contrasto contro la instabilità della prima parte, c'è questa parte centrale che è molto più regolare. E che dopo la seconda ripetizione cambia, cioè viene sovrapposto a questo, ecco, il tema acuto che abbiamo sentito prima. Spesso lui fa così, prende un elemento A, un elemento B e li sovrappone anche in contemporanea. È un pianismo apparentemente semplice, ma non così semplice da fare in realtà, proprio perché richiede un grande equilibrio fra tutti questi elementi. Ecco, dopo due ripetizioni del registro acuto facciamo, diciamo, la negativa fotografica, cioè queste figure vengono riproposte nel registro gravissimo. E anche questo viene riproposto due volte, proprio la struttura è molto chiara in questo senso. Quindi questi non sono studi in senso ipertecnico, quanto sono studi sulle sonorità, ad esempio, che si possono estrarre dallo strumento. Adesso sentiamo le figure che abbiamo sentito all'inizio, ma trasportate in un altro registro, perché man mano che il pezzo va avanti si sposta sempre più in giù. Quindi adesso è a due mani nel registro chiamiamolo medio grave, a cui però si continuano a sovrapporre le figure che abbiamo sentito, quella acutissima e quella gravissima. E man mano che lo studio va avanti, ci si sposta sempre più in basso, finché alla fine del pezzo siamo proprio nel registro gravissimo. Quindi la figura è sempre la stessa, ma ogni volta viene riproposta con un colore diverso. Un po' come certi quadri pop, no? Dove la stessa figura viene virata in colori diversi. L'immagine è sempre quella, ma la percezione che noi ne abbiamo è differente. In questo caso c'è proprio il contrasto fra il fatto che uno scende sempre di più e invece gli altri continuano a rimanere nei registri fissi in cui l'abbiamo ascoltate prima. Perché siamo sempre più in basso. Questa riproposizione sempre più in basso si conclude questo secondo studio. Adesso invece vorrei farvi sentire gli ultimi due studi che chiudono questo primo libro. Facciamo partire lo studio numero 9, che è ancora diverso perché l'accompagnamento è molto semplice e ricorda quello del primo studio. Però in realtà la frase è di carattere irregolare, perché siamo fra 5 quarti e 6 quarti, quindi anche qui fra dispari e pari. E il contrasto è fra questa frase melodica che sentite e invece questa progressione di accordi, quindi fra verticale e orizzontale. Poi vedete che Glass inserisce delle note estranee nella mano sinistra che fa l'accompagnamento, cambiando l'armonia, che sempre è una semplice seconda, si bemolle do, ma man mano che va avanti aggiunge sempre più note. Quindi ogni volta è diverso e non lo è. Del resto lui dice che è questo continuo aggiungere e togliere dettagli che dà interesse all'ascolto, perché lui stesso dice che non potrebbe sopportare un tipo di musica dove è sempre tutto uguale e ripetuto. Ad esempio adesso abbiamo la melodia che rimane identica, ma le armonie che sono cambiate nella mano sinistra, perché si sono aggiunte altre note. Bisogna stare attenti e accogliere proprio questi piccoli dettagli che ogni volta danno diversità all'ascolto. Delle due mani diventa sempre più densa, qui spesso sono impegnate tutte e 10 le dita. La mano sinistra, ad esempio, continua ad aggiungere note, adesso ha 4 note di accompagnamento. È interessante come Glass in realtà si muova attorno alle tonalità, ma quasi mai le esprime in maniera totalmente chiaro, c'è sempre un'ambiguità armonica da qualche parte. Questa è una specie di trio in mezzo in cui viene presa un pezzo della figura melodica che diventa accompagnamento della mano destra, con queste armonie che sono molto più cromatiche di quelle dell'inizio. Addirittura sono quasi bitonali, perché abbiamo gli accordi di La maggiore a cui viene sovrapposta una tonalità di Fa minore nella destra, quindi tonalità molto lontane. Questa è una cosa che lui ha cominciato a usare fin dai tempi in cui scriveva la seconda sinfonia, quasi una ventina di anni prima di questi studi. Ecco, sentite queste tonalità lontane sovrapposte. Adesso la figura che prima avevamo sentito in Do ce la ritroviamo una quarta sopra. Quindi le armonie sono più scure. di come l'abbiamo sentita la prima volta? Questi disegni a terzo sono proprio le impronte digitali, chiamiamole così, di Philip Glass. Sono presenti in quasi tutti i suoi lavori. L'ultimo studio è il più estremo in assoluto di quello di tutti e due i libri messi assieme, perché è un'esplorazione per circa 7 minuti di un unico accordo, che è un accordo che è anche questo piuttosto ambiguo, perché è fa, la bemolle, si bemolle, re, quindi sembrerebbe un accordo che deve risolvere, se fossimo in un ambiente tonale tradizionale, in mi bemolle maggiore, un accordo di sensibile che sembra portare a qualche cosa, ma che invece Glass in maniera quasi sadica lascia sempre lì, fermo tutto il tempo, e questo brano non ha alcun tipo di sviluppo armonico. La mano destra e poi la mano sinistra ripetono incessantemente lo stesso accordo, che però, essendo così appunto irrisolto, gli permette di fare tutta una serie di variazioni melodiche diverse, sempre fra mano destra e sinistra. Cominciamo a sentirlo. Questo accordo che sentirete, ecco, non cambia mai. Quindi l'interesse sta nel queste varie melodie che si presentano, perché anche i disegni melodici sono tutti basati con le note di questo accordo. C'è una specie di basso ostinato, sentite? Lui fa, si sposta di due note, ma l'accordo non cambia mai, e quindi a questa parte, diciamo, accordale, poi ne segue una invece più melodica. Qui continua a esplorare le note dell'accordo con un sistema di 3 contro 2 ritmicamente. Però vedete, sembra sempre che dobbiamo risolvere questo accordo, ma non lo risolviamo mai, restiamo sempre lì. Adesso si ritorna nella mano sinistra, ostinato. Questo è uno studio veramente molto faticoso da suonare, devo dire. Garantisco per esperienza. Qui appare il primo disegno melodico, che è basato anche questo col sistema del additivo fra un 6 ottavi veloce e invece un 3 più largo, perché spostando gli accenti il numero di note è lo stesso, ma si ha l'idea di due frasi di lunghezze diverse, mentre sotto continua imperterrito questo accordo cardine di tutto, e si ritorna come all'inizio, ostinato. È proprio volutamente un'idea di esasperazione di questo unico parametro, come se si volesse guardare un dettaglio al microscopio fino nel più piccolo particolare. Altra frase melodica diversa, con dei gruppettini dentro, che però esplora anche questa solo le note dell'accordo. Ecco, adesso Glass comincia a cambiare i ritmi di questo ostinato, perché qui siamo in 3, invece qui passiamo in 4, cioè col sistema additivo ha aggiunto un ottavo, e quindi l'accompagnamento a questo ostinato è sia dispari che pari adesso. E comincia ad aggiungere anche questi crescendi, che prima non c'erano, che aumentano la tensione del brano. Qui ritorna ancora con il 6 e il 3, accenti ternari e binari. Thank you. siamo in tre, adesso cambia di nuovo ritmo e siamo in quattro. In teoria, secondo questi parametri, si potrebbe andare avanti all'infinito. Adesso questo studio dura circa 7 minuti, ma è questa idea di ciclicità della musica che fa parte dello stile di Glass, che naturalmente, se siete appassionati come lo sono io anche di musica minimalista, potete esplorare molto più a lungo di quanto non si possa fare in questa trasmissione. E su questo così vortice di note, che è sempre diverso, è sempre uguale, io vi saluto, naturalmente vi do appuntamento alla prossima puntata, alla prossima lezione di musica, e spero di avervi un po' incuriosito con questi studi per pianoforte di Philip Glass.
Radio 3 Lezioni di Musica, a cura di Paola Damiani.